Birdland, l'avventura del jazz.
Un saluto da Marcello Lorrai agli ascoltatori della Rete 2 e ben ritrovati a Birdland per la terza puntata della serie che dedichiamo a Herbie Mann, non solo il più popolare flautista della storia del jazz, ma in generale nella sua epoca, cioè nella seconda metà del Novecento, una delle figure in assoluto più popolari tra tutti i protagonisti di questa musica. Come abbiamo visto nelle puntate precedenti, Herbie Mann emerge negli anni 50, il decennio nel quale il flauto esce dalla condizione di marginalità in cui nel jazz era stato relegato fino a quel momento e non solo trova un suo ruolo, ma diventa addirittura nel jazz uno strumento piuttosto di moda. Herbie Mann negli anni 50 è uno dei jazzmen che con la loro attività creano questa moda e allo stesso tempo di questa moda beneficiano. Bisogna dire comunque che la popolarità che Mann guadagna sulla scena del jazz dipende anche e non poco dall'abilità di Mann di dialogare con culture e tendenze musicali di ambito non jazzistico e di cavalcare anche le mode. Questa apertura di Mann ad altre musiche ha esposto il flautista alle critiche dei puristi, ad accuse di commercializzazione. Ora, non vi è dubbio che Mann ha avuto molta intelligenza nel sintonizzarsi con i trend commerciali, ma bisogna riconoscergli anche un notevole fiuto nel cogliere tempestivamente delle novità e un interesse per altre culture musicali, e a ben vedere tutto questo fa di lui un precoce anticipatore della world music. Nel caso del suo rapporto con la musica afrocubana, certo nella seconda metà degli anni 50 Herbie Mann non è un pioniere dell'afrocuban jazz, le cui origini risalivano agli anni 40 e che aveva già avuto molti protagonisti importanti, da Macito a Dizzy Gillespie, da Charlie Parker a Stan Kenton, eccetera, eccetera. Ma l'interesse di Herbie Mann per la musica afrocubana rappresenta, nella seconda metà degli anni 50, uno snodo importante nell'inclinazione di Mann per l'esotismo, per un jazz dalle tinte esotiche di cui Mann diventerà uno specialista. Nel 57 Herbie Mann incide The Magic Flute of Herbie Mann, il primo di alcuni suoi album per l'etichetta Verve. L'LP è aperto da un brano che nel titolo gioca, come il flautista farà spesso nei suoi dischi, con il nome d'arte di Herbie Mann. Mann si scrive con due N e il titolo è Evolution of Mann, appunto con due N. Il brano, che deve molta della sua atmosfera alle congas afrocubane di Frank Chico Guerrero, diventa un hit grazie al lancio dei disc jockey più popolari, in particolare del leggendario Symphony Sid. Nel brano troviamo anche il chitarrista brasiliano Laurindo Almeida, che era arrivato negli Stati Uniti nel 1947, aveva lavorato con Stan Kenton e negli anni 50 era stato protagonista, assieme al sassofonista e flautista Bud Shank, di pionieristici esempi di fusione tra jazz e musica brasiliana. È proprio il disc jockey Symphony Sid a suggerire a Herbie Mann che la musica latina è una cosa grossa a New York e che Mann farebbe bene a mettere delle percussioni afrocubane nella sua musica. Mann segue il consiglio, constata fra l'altro che i suoi brani con un appeal esotico, lanciati dai disc jockey come Evolution of Man, sono diventati dei successi. Mann allora allestisce un gruppo di fisionomia afrocubana per esibirsi al Birdland, ma al Birdland Mann per una settimana si esibisce anche con l'orchestra di Machito, band leader cubano che assieme al suo direttore musicale, il trombettista e sassofonista cubano Mario Bauza, negli anni 40 ha avuto la precoce intuizione di creare un'orchestra latina con una presenza di fiati di tipo jazzistico, formula cruciale nella nascita del Latin Jazz e che più tardi evolverà anche nella direzione della salsa. Dalla collaborazione di Herbie Mann con Machito al Birdland nasce anche un album che esce nel 59 intestato a Machito e intitolato Machito with Flute to Boot. Tutti i brani sono composti e arrangiati da Mann e all'orchestra di Machito sono aggregati Herbie Mann al flauto, Johnny Griffin al sax tenore e Curtis Fuller al trombone. Ecco uno dei brani dell'album Afrojazziac. Thank you. Il successo di Man al Birdland è tale che il flautista decide poi di continuare con un gruppo permanente di taglio afro-cubano, che nel giugno del 59 inizia un ingaggio al Basin Street East, un locale di Manhattan, dove la formazione viene registrata e ne viene ricavato dalla Verve l'album Flautista col punto esclamativo, sottotitolo Herbie Man Plays Afro-Cuban Jazz. Accanto a Man il gruppo allinea Johnny Ray alla marimba, Nobby Tota al contrabbasso, il grande percussionista cubano Carlos Patato Valdés alle congas, José Luis Mangual ai bongos e Santos Miranda alla batteria. Todos Locos è un brano firmato da Herbie Man. Possiamo fra l'altro ricordare che per la sua band afrocubana Man ingaggia dei percussionisti latini di prim'ordine, come appunto Carlos Patato Valdés, che potendoli pagare di più porta via a formazioni latine come quella di Machito, il che innesca un contrasto tra lui e alcuni band leader latini. L'interesse di Mann per la musica afrocubana porta il flautista ad interessarsi ad un anello della catena precedente la musica afrocubana, e cioè direttamente alla musica africana. Sempre nel 59, ancora con Johnny Ray al vibrafono e con Patato Valdés e Mangual alle percussioni, Mann incide un album intitolato Herbie Mann's African Suite, contenente appunto una African Suite in quattro movimenti. Si noti che l'album esce con una copertina, con una immagine e una grafica in linea con le copertine degli album del genere exotica che negli anni 50 fa epoca negli Stati Uniti. La sensibilità di Herbie Mann per culture musicali esotiche non sfugge al Dipartimento di Stato, che ascolta la sua African Suite e decide di mandare Herbie Mann in Africa per una delle tournée che il Dipartimento di Stato organizzava per promuovere nel mondo l'immagine degli Stati Uniti. Ci lasciamo per questa puntata con Bedouin, il primo movimento della suite. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai e a risentirci con la quarta puntata.